Let me tell you.
Breaking Yulm.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know.
12:49, state ascoltando Breaking Yulm su Radio Yulm. Io sono Giorgia.
Io sono Ginevra.
Io sono Alessandra.
Con Giorgia in regia, ed oggi c'è stato un cambio di voci.
Sì, infatti di solito ci sentite nella seconda parte di questo programma, invece siamo qui nella prima parte.
Siete
oggi
abituati a sentire sempre Alessandro, Mattia e Mattia, ma speriamo che questo cambio di voci vi piaccia.
Insomma, vi terremo compagnia noi, vi parleremo un po' delle notizie della giornata
e delle prime pagine dei vari giornali.
E ci risentiamo tra pochissimo. Parliamo appunto delle notizie di oggi e partiamo subito con la politica estera e partiamo da quello che è successo nella Corea del Sud.
Esatto, infatti il presidente Yoon Suk-yeol, il presidente della Corea del Sud, dichiara solo dopo 6 ore di voler revocare la legge marziale. Una legge che appunto limita alcune delle libertà fondamentali, come ad esempio la stampa, la riunione. La riunione e questa legge deve essere approvata dalla Costituzione e viene approvata solo in casi eccezionali e di estrema emergenza.
La crisi è proprio stata aperta con un annuncio di fatti in TV sempre dal stesso presidente, che ha proprio proclamato la legge marziale, accusando però l'opposizione parlamentare di voler paralizzare il governo. Difatti sempre lui ci dice che il presidente ha detto proprio che è una decisione per eliminare una possibile ribellione, e questa legge marziale è necessaria quindi per sradicare le forze, come dice lui, con simpatie per i comunisti nordcoreani.
Quindi dopo aver affermato ciò, il presidente ha anche costituito un comando della legge marziale, affidandolo al generale Park, che quindi deve attuare la proibizione di ogni attività politica, la chiusura dell'Assemblea Nazionale, il divieto di tutte le riunioni e le dimostrazioni pubbliche. Quindi starebbe appunto cercando di mettere in atto questa legge.
Infatti in Sud Corea c'è un vero e proprio caos. E quali sono state le reazioni? Abbiamo due tipologie di reazioni: la protesta parlamentare e una manifestazione di massa. Tra le reazioni parlamentari abbiamo un partito della Sud Corea che ha appunto votato per bloccare immediatamente la legge e ha chiesto appunto la revoca. Quali sono state le reazioni del leader di questo parlamento? Sono state in primis la critica al presidente del Sud della Corea, la richiesta delle dimissioni del ministro della difesa. Per quale motivo? Perché è responsabile, secondo loro, di questa iniziativa.
Per fortuna, insomma, la revoca di questa legge è arrivata e quindi pare che per il momento il caos si sia fermato, ma appunto staremo a vedere, rimarremo in attesa.
Infatti gli oppositori accusano di violare la Costituzione, che appunto la Costituzione permette solamente la messa in vigore della legge marziale solo in situazioni di estrema emergenza. Ma quali saranno le conseguenze di queste accuse? La prima in assoluto saranno ovvero la sospensione dei poteri del presidente e fino la fine della decisione della Corte, però alla fine comunque la decisione sarà della Corte Costituzionale.
Quindi possiamo proprio dire che proprio davanti alla sede dell'Assemblea Nazionale c'è stata proprio una situazione di grande tesa tra tutti. Difatti c'erano comunque 190 dei 300 deputati che sono arrivati proprio per la seduta d'emergenza. Inoltre erano stati anche chiamati tutti i cittadini proprio per raccogliersi davanti al Palazzo del Parlamento e resistere, diciamo, a questo definito tradimento.
Tra il pubblico ci sono state proteste e scioperi. Infatti i sindacati hanno indotto uno sciopero per le dimissioni, unendosi proprio al malcontento generale. Ci sono state le dimissioni dei collaboratori del presidente della Corea del Sud. Appunto i suoi assistenti più stretti hanno dato proprio le dimissioni di massa, sottolineando ancora di più il caos che sta avvenendo nella Corea del Sud.
Ma parlando proprio di caos, rimanendo in tema di politica estera, parliamo invece di quello che sta succedendo
qua
in Francia.
Italia, in Francia, sì, hai ragione.
Politica estera, non parliamo d'Italia, giustamente. No, appunto, in Francia ci sarebbe stata la mozione di sfiducia contro Barnier e si è in attesa,
il primo ministro
si è in attesa di quello che sarà quello che saranno i risultati.
Infatti sarà votata oggi 4 dicembre
alle 16 e poi si saprà l'esito entro le 20, quindi appunto rimarremo in attesa. Quello che è successo è che la sinistra avrebbe appunto proposto questa mozione di sfiducia e il Rassemblement National, che è il partito di Marine Le Pen,
di destra,
avrebbe appunto detto che sosterrà appunto questa mozione di sfiducia e quindi si starà a vedere quali saranno i risultati.
Ma quali sono stati comunque queste reazioni? Parliamone un po' e partiamo subito da quella di Macron, che lo stesso dice proprio: spero che nessuno voti la mozione, si affida alla coerenza delle persone. Mentre poi abbiamo dall'altra parte anche un'altra reazione importante, quella ovvero di Barnier, che situa...
Sì, lo stesso Barnier che appunto commenta
quello che sta succedendo.
È preso in causa, diciamo, e dice qualcosa.
E dice che appunto la situazione, anche se difficile, no, lui non molla. Infatti la situazione pare difficile ma non impossibile, e lui in primis parla al popolo dicendo che lui non si arrende e che se dovesse essere...
Lui dice proprio: oltre 18 milioni di francesi vedranno le loro tasse aumentare se il governo cade senza che sia stata approvata la mia legge di bilancio. Quindi lui commenta appunto parlando della sua legge di bilancio, e Marine Le Pen commenta sempre parlando della stessa legge di bilancio, dicendo: i francesi speravano in una nuova visione, ma iscrivendo la sua legge di bilancio nella continuità catastrofica di Macron, il primo ministro non poteva che fallire.
Infatti è proprio questo che lo sta distruggendo.
Quindi capiamo come molto probabilmente il risultato sarà quello, ma rimaniamo in attesa cercando di capire quello che effettivamente succederà.
Passiamo ora invece, torniamo in Italia con Beppe Grillo. Infatti Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, è proprio lui stesso che lo critica. Infatti critica il Movimento 5 Stelle e lo definisce un partito morto. Ma perché lo definisce così? In quanto il partito si sta trasformando in un partito progressista e che ha perso la sua identità che aveva creato originariamente.
Giuseppe Conte avrebbe invece definito Grillo un disinformato e starebbe appunto difendendo il movimento, e afferma inoltre che non permetterà che il Movimento 5 Stelle venga calpestato da nessuno, neanche da Grillo, che sarebbe lo stesso fondatore, diciamo.
Infatti comunque proprio nella testata del giornale possiamo anche vedere una foto anche abbastanza simbolica di questo, proprio per indicare questa morte, no? Infatti lui si presenta proprio sul carro funebre proprio per indicare che l'M5 Stelle è proprio un partito morto.
Esatto, proprio per evidenziare, per far vedere che questo partito sta morendo. Ma quali sono i problemi che evidenzia questo articolo? Sono, come abbiamo appena detto, l'articolo evidenzia proprio le mancanza delle originarie idee che si erano proposte all'inizio, quando era stato creato il partito. Ma cosa si prevede per il futuro? Infatti Grillo lancia un nuovo progetto che lo definisce una meraviglia. E cosa possiamo dire? Sarà un possibile allontanamento, una nuova iniziativa di politica?
Rimaniamo in attesa, insomma. Voi restate con noi e ci risentiamo tra pochissimo. Outside, got a screen to hide behind. 10:59, state ascoltando Breaking Ulv. Vi abbiamo appena parlato di politica estera e della situazione in Italia con il Movimento 5 Stelle, e invece adesso vi parliamo del caso Turetta.
Infatti passiamo a un articolo sul Corriere della Sera, il quale evidenzia proprio come in aula fiato sospeso durante la lettura, della sentenza. La Corte di Assise di Venezia esclude le aggravanti di aver agito con crudeltà e di aver commesso atti di stalking e persecutori, ma poi evidenzia che appunto in aula c'è stato un momento di rilassamento, infatti la condanna all'ergastolo.
Filippo Turetta era in piedi fra i suoi avvocati, il capochino, immobile, insomma, mentre ascoltava appunto la lettura della sentenza, e poi è stato riportato appunto nel carcere di Verona, dove sconterà la sua condanna.
Afferma appunto che avrebbe accettato qualsiasi tipologia di sentenza, affermando che quello che ha fatto è orribile ed è giusto così.
Non ci sarebbero quindi le aggravanti, è stato riconosciuto il fatto di aver agito senza crudeltà e di non essere stato uno stalker, nonostante la migliaia di messaggi a Giulia, e a costargli invece la pena a vita è stata l'aggravante della premeditazione.
E proprio della lista che ha scritto 4 giorni prima del delitto, con ad esempio frasi come prendere coltelli, scotch, sacchetti neri.
E la difesa aveva puntato sulla concessione di attenuanti generiche, che invece non c'è stata.
Infatti l'avvocata Monica Cornaviera, difensore proprio di Turetta con assieme Giovanni Caruso, aveva proprio fatto un elenco di quali sarebbero i motivi per il quale magari l'ergastolo sarebbe una pena un po' troppo dura. Difatti ha proprio indicato innanzitutto l'età del giovane, che ha solo 22 anni, ha detto proprio come lui abbia collaborato, ha confessato e ha proprio rinunciato anche allo sconto di pena dell'abbreviato. Quindi diciamo che per buon comportamento processuale stanno cercando di far cadere proprio l'ergastolo.
Tuttavia, dopo le parole dell'avvocatessa, non hanno salvato Turetta dall'ergastolo.
Il buon comportamento processuale, appunto, e l'essersi sottoposto a un duro interrogatorio è una carta che la difesa cercherà di giocare in appello per far appunto cadere l'aggravante per ottenere una cancellazione dell'ergastolo.
Ma parliamo anche un po' dello sfogo del padre durante tutto questo processo che c'è stato. Difatti il padre ci dice proprio come la sua sensazione è che in fondo abbia perso tutta la società. Nessuno mi ridarà indietro Giulia, e quando si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia e la rispetto. Però penso che la violenza di genere non si combatta con le pene ma con la prevenzione.
Afferma anche che domani vedrà il ministro e che con lui spera appunto di parlare di questo argomento, il ministro dell'istruzione.
Ma sempre in questa intervista del Corriere della Sera, l'intervistatore appunto chiede al padre, con l'avvocato invece difensore di Turetta, c'è stato qualche momento di tensione o meno, e il padre risponde che si è sentito ferito da alcune sue parole, come quando ha paragonato Turetta a Pablo Escobar, dicendo di non capire il paragone con un trafficante, di trovarlo fuori luogo. Così come trovava fuori luogo il discorso della premeditazione e dell'incertezza di Filippo nel commettere il delitto.
Un'altra tematica importante durante questo processo è proprio quello del risarcimento. Difatti la Corte ha imposto all'imputato anche di risarcire i familiari di Giulia. Difatti dovrebbero essere versati al padre 500.000 euro, 100.000 ad ogni fratello, quindi a Davide e alla sorella Elena, e 30.000 euro a ciascuno, tra cui lo zio e la nonna. Quindi questi risarcimenti però rischiano comunque di restare solo sulla carta, essendo che comunque Turetta non possiede né beni né redditi, ed essendo maggiorenne tutto ciò non andrebbe a ricadere nei genitori.
Il padre dice di essersi tenuto distante dagli atti del fascicolo per appunto non soffrire, e quindi in aula sarebbe rimasto insomma stupito da delle cose che appunto lui non sapeva, perché non aveva mai letto questi atti del fascicolo, e dice di non aver mai immaginato che dietro ci fosse un piano premeditato. E lui parla proprio del fatto che in quei 2 giorni la famiglia era felice, era serena, mentre lui stava tramando l'omicidio appunto.
Gli chiedono anche se arriverà mai il perdono, e lui afferma che il perdono si acquisisce perché te lo dona madre natura o perché raggiungi un livello talmente elevato che fai un salto qualitativo proprio come uomo, e questo salto secondo lui il giovane deve ancora farlo.
Ma sentiamo quelle che sono proprio le parole del padre di Giulia e quello che ci ha detto.
Ma prima ero assolutamente impassibile, perché avrei accettato qualsiasi verdetto, lo accetto, ma nel momento in cui è arrivato ho capito che l'essere qui tutti significa che abbiamo perso tutti una battaglia, e sto parlando da cittadino. Come padre la mia storia è la stessa da un anno a questa parte.
Ti chiedo scusa amore mio, se non amo le parole quanto amo te. Ti chiedo scusa amore mio, se ti parlo di dolore ma non so cos'è. Ti chiedo scusa amore mio, se il tempo è un'impressione che non vedo in me. Ti chiedo scusa amore mio, se non ho saputo controllare l'amore per te. E non ho più niente da dirti, ti guardo che amore mio, se ti chiedo ancora scusa forse è inutile. Se questo viaggio è un po' più strano di come pensavamo quando eravamo io e te, e ti chiedo scusa se mi aggrappo alle tue dita e divento una matita e continuo a scrivere. Sono partita per prendermi la vita che scappava via da me.
.08, state ascoltando Breaking Yulm, io sono Giorgia.
Io sono Ginevra.
Io sono Alessandra.
Con Giorgia in regia.
E adesso continuiamo a parlarvi delle notizie della giornata.
Rimaniamo in Unione Europea. Infatti l'Unione Europea vuole vietare la vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 in poi, per ridurre sempre di più l'inquinamento, favorendo appunto la produzione e la vendita delle auto elettriche.
Ma cosa si pensa di fare esattamente? Allora, innanzitutto sarebbe quella proprio di introdurre i carburanti alternativi, standardizzare le batterie per i veicoli elettrici e anche
ottimizzare
le infrastrutture
di ricarica.
Esattamente.
Favorendo anche comunque un mercato dell'usato per appunto queste auto elettriche.
E per ridurre i costi si propone proprio di sviluppare questo mercato di seconda mano.
L'Italia e altri paesi chiedono una revisione del regolamento anticipata al 2025, quando originariamente era prevista per il 2026, per evitare sanzioni economiche.
Ma quali sono comunque queste preoccupazioni? Le preoccupazioni sono innanzitutto che l'industria dell'auto, come ben sappiamo, dà lavoro a ben 13 milioni di persone in tutta l'Europa, e quindi questo passaggio alle auto elettriche può, diciamo che c'è questa preoccupazione che possa portare una crisi economica. Difatti i costruttori di auto chiedono proprio all'Unione Europea di poter collaborare per trovare soluzioni anche più sostenibili.
Quindi in poche parole l'Unione Europea vuole mantenere il divieto per appunto la produzione, la continua produzione delle auto a benzina e diesel, ma sta lavorando a piani per rendere la transazione più facile per le aziende e i cittadini.
Rimanendo sempre sul Corriere della Sera, vediamo un articolo: autonomia sui territori, servono prestazioni uniformi, le motivazioni della consulta. Questo articolo di Virginia Piccolillo che inizia con: autonomia differenziata sì, ma ispirata ai principi fondamentali della nostra forma di Stato.
Infatti l'autonomia differenziata è una legge creata da Calderoni, il ministro, che appunto vuole dare più potere alle regioni.
Quindi ci sarebbe il trasferimento di funzioni alle regioni, ma nell'articolo viene appunto detto specifiche e sulla base delle decisioni del Parlamento, quindi sotto il controllo della consulta, e non per tutte le materie. Infatti ci sarebbe da escludere la scuola, l'energia, l'ambiente e il commercio estero. Infatti viene detto sono materie il cui trasferimento è difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà.
E la Corte Costituzionale dichiara questa nuova legge illegittima, perché le definisce proprio illegittime, perché vogliono passare come appunto principio di sussidiarietà quando in realtà non lo è.
Rimane quindi però aperto il dubbio se dopo le modifiche richieste appunto dalla Corte Costituzionale si potrà andare avanti con il referendum per questa legge.
Let me tell you. Breaking Yulm.
She's my wild one.
13:16, state ascoltando Breaking Ulm. Vi abbiamo parlato di politica estera, vi abbiamo parlato di quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, dell'autonomia differenziata, e invece adesso passiamo allo spettacolo.
Esatto, passiamo a notizie un po' più leggere. Parliamo dell'ultimo film di Pedro Almodovar, La stanza accanto, che si allontana molto dai temi che lui di solito utilizza nei suoi film. Infatti lui, pur affrontando, diciamo, dei temi solitamente melodrammatici, passionali e vivaci, si allontana e offre invece una narrazione intima e sobria.
Ci parla infatti di questa donna, Marta, che lotta contro il tumore, quindi appunto è malata di tumore, e Ingrid, una scrittrice, una sua vecchia amica, che decide di starle accanto nei suoi ultimi giorni.
Infatti possiamo vedere come la tematica principale proprio della stanza accanto è ovvero l'argomento dell'eutanasia. Difatti dobbiamo parlare anche di quanto sia ammirevole questa grande donna, l'attrice, che è proprio appunto Tilda Swinton, nei panni proprio di Marta. Infatti in tutto questo film lei stessa ci dichiara come sia stato molto emotivamente forte,
difficile
poter interpretare questo ruolo in questo film. E infatti lei ci racconta proprio come inizialmente lei era proprio terrorizzata all'argomento della morte, a tutto quello che questo coinvolgeva, però adesso lei stessa ci dice che non lo è più, e tutto questo lo deve proprio a Derek. Ci dice che proprio Derek mi ha insegnato come affrontare non tanto la morte, ma tutto quello che c'è intorno, l'agonia, che è una cosa molto difficile da gestire, regalandomi proprio la capacità di guardare in faccia la morte.
L'autore infatti utilizza anche proprio dei colori caldi e gli accostamenti eleganti proprio per creare una atmosfera sempre di più armoniosa. Questa delicatezza che lui utilizza all'interno del film invita lo spettatore a condividere senza giudizi il percorso di queste due protagoniste, di queste due donne, trasformando la storia in una vera opera d'arte raffinata ed estremamente profonda.
Ma parliamo invece di quello che è successo con i Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo album.
Durante un'intervista, e infatti gli si chiede spesso come fanno a non sbagliare mai, come fanno a costantemente a riempire tutti gli stadi, tutti i loro concerti, come hanno fatto a firmare 78 dischi di platino.
Come fanno a essere così famosi, insomma, sembra un po' che un po' tutti li conoscano,
tutti
o li apprezzano. Esatto.
E possiamo dire che proprio a questa domanda la risposta ce la dà proprio il titolo scelto per il loro nuovo disco, ovvero Hello World. Infatti ci dicono proprio come loro si rivolgano a un pubblico universale. Dice proprio questo Riccardo Zanotti, che i Pinguini Tattici Nucleari, essendo anche una band bergamasca, si sono sempre rivolti appunto a un pubblico universale, e non hanno mai azzardato troppo a mettere delle differenze in tutto quello che è la loro musicalità.
E il loro segreto è appunto quello di essere universali, che non cambiano mai. Nel loro nuovo disco, come ha appena detto Francesca, il disco racconta della fine dei vent'anni giovanili e la malinconia che le persone provano con l'inizio, e come è un inizio e una fine,
sì.
Possiamo dire. E si prospetta che queste nuove canzoni di questo nuovo disco saranno delle vere e proprie hit.
E il sentimento predominante dovrebbe essere quello della malinconia, proprio perché appunto, come dicevamo, finiscono questi 20 anni e quindi si sente magari un po' la malinconia.
E durante questa intervista gli viene chiesto anche che siete sempre diversi ma sempre gli stessi, comunque è questo il succo del vostro successo? Beh, loro rispondono che insomma più o meno, perché nei loro pezzi più celebri spesso quando ne hanno la possibilità cercano di sperimentare. Infatti ad esempio nel loro album Nativi Digitali sperimentano e si ispirano a Kanye West nell'utilizzo dell'elettronica.
Molto bella è anche la storia che c'è dietro proprio la scelta della copertina. Difatti loro stesso ci dicono che questo nuovo disco l'hanno fatto ascoltare in anteprima ad un centinaio di fan, mettendogli in testa dei cerchietti cerebrali che registravano le frequenze neurali associate quindi ai sentimenti che potevano generare queste canzoni presenti in questo nuovo disco, e hanno proprio visto come tutto ciò proprio andava a darci proprio una nube di colori che appunto lo ritroviamo nella copertina del disco.
Sempre parlando di interviste, parliamo di quella che è stata fatta a Francamente. Lei dice: io donna e queer nella TV dei maschi faccio la guida nei lager.
Infatti, se X Factor potesse dare un premio della critica, lei sarebbe la vincitrice numero uno. Francamente è infatti una ex concorrente di X Factor, 28enne cantautrice, che dopo essere stata eliminata dal ballottaggio con la sua avversaria
ha detto in diretta che non avere due ragazze in finale è un'occasione persa. Lei stessa ci dice: sapevo che quelle parole avrebbero potuto avere un impatto sul televoto, ma era più importante dirle. Infatti all'interno del loft si è condiviso sempre che tutti si chiedevano perché ci fossero così poche ragazze, e hanno proprio detto che X Factor non è un programma televisivo guardato da migliaia di persone, che quindi meno donne vedo fare una cosa, meno penserò di poterla fare.
Quindi vuol dire che il televoto è patriarcale, si è letto in giro, e lei risponde: il televoto è democratico, se tra chi è possibile votare ci sono poche donne, il resto va da sé. E noi torniamo tra poco, rimanete con voi e ci risentiamo dopo la canzone.
Do you say?
Clash, Stay Free, sono le 13:26, state ascoltando Breaking Ulm. Io sono Giorgia.
Io sono Ginevra.
Io sono Alessandra.
Con Giorgia in regia.
E vi abbiamo tenuto compagnia per questa prima parte del programma, vi abbiamo parlato di politica estera, di quello che è successo nella Corea del Sud, di quello che è successo in Francia.
Anche di quello che è successo in Italia con Beppe Grillo, con l'accusa al Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato anche del caso Turetta, dell'ergastolo, e anche abbiamo sentito le parole del padre di Giulia.
Abbiamo parlato anche di tanto spettacolo, abbiamo in particolare parlato dei Pinguini Tattici Nucleari, della grandissima Tilda Swinton e anche di Francamente.
Oltre ad avervi parlato dell'autonomia differenziata, di quello che appunto sta succedendo. Noi vi abbiamo tenuto compagnia, abbiamo finito la nostra parte del programma.
Lasciamo il posto a Alessandro e Mattia. Ringraziamo anche la nostra Giorgia in regia,
che è sempre fondamentale, e quindi non ci dimentichiamo di ringraziarla. E noi ci risentiamo il prossimo mercoledì.
Noi ci sentiamo prossima settimana.
Ricordate che ci potete trovare sempre sui nostri social, e se per qualsiasi cosa ci potete anche contattare al numero 331 1438 923.
Buona giornata!
Che risponde me perché, dai galoppo più. Eccoci, bentornati in studio, sono le 13.40 in compagnia di Mattia che oggi è in autoregia. Buongiorno Matti.
Ciao Alessandro, oggi una puntata ricca di notizie. Parleremo, abbiamo un ospite molto importante qui per noi per parlare dell'attacco di oggi in Cisgiordania. Ma diciamo Alessandro, le notizie variano su diversi fronti.
Sì, 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 certo, certo. Tra poco inizieremo. Nel frattempo iniziamo con la prima delle notizie, cioè l'attacco in Cisgiordania avvenuto appunto nelle ultime ore. Infatti decine di coloni hanno dato fuoco a veicoli ed edifici palestinesi dopo che le truppe hanno appunto demolito tre condomini in un insediamento in Cisgiordania appunto. I coloni hanno incendiato un palazzo di una famiglia abitata da 7 persone e hanno incendiato anche 2 veicoli. Questo è quello che ha comunicato l'ente di controllo Yesh Din. 6 persone sono state appunto arrestate per questi atti di violenza e i vicini fortunatamente hanno salvato la famiglia, ma purtroppo il padre è stato attaccato con pietre e bastoni andando appunto in ospedale, dove è stato ricoverato con fratture plurime al cranio. Hanno attaccato anche un palazzo, un edificio in costruzione, un negozio di alimentari e un veicolo. L'amministrazione civile ha appunto demolito quello che era l'avamposto illegale. Durante appunto questo avvenimento la polizia è stata attaccata con pietre e 2 agenti sono rimasti appunto feriti dall'insurrezione.
Ale, una notizia possiamo dire che si aggiunge a tutto ciò che sta accadendo in questi mesi, che non ci fa ben sperare, però potremmo approfondirla anche successivamente con il nostro ospite.
Certo, certo, certo. Un altro tragico avvenimento in quella che è la regione della Cisgiordania, che più tardi approfondiremo in collegamento telefonico con il nostro ospite. I 3 palestinesi successivamente sono stati uccisi, questo è quanto ci fa sapere l'agenzia di stampa palestinese, la Wafa, e niente, questo è quanto accaduto appunto in Cisgiordania nelle ultime ore.
Dalla Cisgiordania passiamo a Verona, trovata impiccata nella doccia il compagno indagato per omicidio. Una telefonata di ieri sera ai carabinieri, domenica scorsa, perdonatemi, ai carabinieri: venite, la mia compagna si è impiccata nella doccia. Ma la Procura della Repubblica di Verona vuole fare chiarezza sulla morte di Cristina Pugliese, una ragazza di 27 anni che è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione a Caldiero in provincia di Verona. Certo. A dare l'allarme nel tardo pomeriggio è stato appunto il compagno di questa donna, che ha chiamato i carabinieri al 112 raccontando di aver trovato la sua compagna, quindi il corpo privo di vita, all'interno del bagno dell'abitazione e spiegando che si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia. Adesso però l'uomo è indagato per omicidio volontario. Ci sono stati degli accertamenti dall'arma, sarebbero emerse appunto queste alcune anomalie che hanno indotto la procura a disporre il sequestro dell'abitazione e della salma della vittima, che è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Borgo Roma, dove si svolgerà l'autopsia. Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Tregnano e dal nucleo radiomobile di San Bonifacio e intervenuti appunto sul posto nella giornata di domenica. Appunto hanno indagato per quanto riguarda l'abitazione e hanno lavorato fino a tarda ora anche i tecnici del reparto investigazioni scientifiche, oltre al medico legale, sotto la supervisione del magistrato che coordina le indagini. Gli investigatori hanno appunto già ascoltato alcune persone che si ritengono informate nei fatti, e negli sviluppi degli accertamenti sarebbero emerse alcune incongruenze rispetto alla ricostruzione dei fatti che, dopo il riserbo delle prime 36 ore, hanno indotto gli investigatori appunto a indagare sul marito.
Sì, sì.
Il compagno è attualmente in stato di libertà e in una nota il procuratore capo Raffaele Tito ha precisato che, cito testualmente, in considerazione di quanto acclarato dai preliminari accertamenti, dovendosi procedere a più approfondite indagini di tipo tecnico-scientifico, è stata disposta l'autopsia e al fine di consentire al compagno della donna deceduta di poter esercitare tutte le garanzie di legge, il medesimo è stato iscritto sul registro degli indagati per il delitto di omicidio volontario. Cristina Pugliese è, ricordiamo appunto, la vittima, era originaria di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria e si era trasferita con la famiglia nel veronese, dove vivono appunto anche la madre, il padre e il fratello.
Sì, ma ti resta da capire se appunto sia l'ennesimo caso di femminicidio e quindi di tentativo di depistaggio con quella telefonata. Lanza appunto riporta le parole della proferite appunto dal marito durante la telefonata: venite, la mia compagna si è impiccata nella doccia. Resta quindi l'autopsia, che sarà dirimente per scoprire la realtà dei fatti, e quindi si saprà se sarà l'ennesimo caso di femminicidio o semplicemente un caso di suicidio.
Speriamo che tutto possa andare al meglio, si facciano appunto le dovute indagini, poiché ricordiamo, come in questa puntata abbiamo già citato l'omicidio di Giulia Cecchettin, c'è stato quello di Giulia Tramontano, quindi notizie che non fanno proprio ben sperare.
Non è passata appunto nemmeno una settimana circa dal giorno del contro la violenza sulle donne. Speriamo non sia l'ennesimo caso appunto di femminicidio.
Sì, adesso invece noi ci prendiamo una pausa e ascoltiamo Taylor Swift con Superstar.
Tell me things like
Bentornati, bentornati in studio qui a Radio Yulm dallo studio 1, sono le 13.52 e Mattia, adesso torneremo a parlare di quanto è successo in Cisgiordania, però con il nostro ospite. Abbiamo in collegamento con noi Luigi Toninelli dell'ISPI. Buongiorno Toninelli.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui. Le volevamo fare appunto delle domande in merito a quanto successo in Cisgiordania. Nello specifico, ci spieghi un po' cosa è successo nello specifico in quel della Cisgiordania nelle ultime ore?
Ma questo è l'ultimo esempio di una violenza sopita mai a cui non si riesce purtroppo o non si vuole porre fine, che è quella tra i coloni e la popolazione civile palestinese. Nella fattispecie quello che è accaduto nelle scorse ore è che a seguito dello smantellamento, della distruzione di un tentativo di avamposto da parte dei coloni israeliani, questi coloni appunto che erano stati in qualche modo, a cui era stato impedito di costruire un avamposto, ricordiamo, illegale, hanno scelto di dare fuoco a delle abitazioni e a dei veicoli della popolazione palestinese. Come dicevo poc'anzi, è l'ultimo esempio di una violenza che continua a ripercuotersi anche prima del 7 ottobre, anche prima quindi della guerra a Gaza, e che negli anni l'amministrazione israeliana non ha mai posto fine, anzi ha incentivato sempre nuove colonie e quello che è appunto la politica dei coloni, che al momento fanno parte anche del governo. Sì. Ad avvalorare un po' quello che stavo dicendo riguardo questa violenza, che però è notevolmente cresciuta nel corso dell'ultimo anno, basti pensare che dal 7 di ottobre 2023 a oggi 20 comunità, 20 villaggi, 180 famiglie sono state trasferite con la forza dalla Cisgiordania e costrette ad andare a vivere in altri posti proprio a causa di supposte motivazioni di sicurezza per quanto avveniva a Gaza. E pensiamo ancora che dall'inizio del conflitto a Gaza, dal 7 ottobre 2023, in Cisgiordania 733, ho guardato il numero stamattina su fonti UN, quindi 733 palestinesi sono stati uccisi e nel 2024 429. Quindi possiamo capire che i numeri sono nettamente diversi da quelli che conosciamo, da quelli che abbiamo visto, certo, per certo, quanto riguarda Gaza, ma sicuramente sono dei numeri consistenti e che raccontano di una continua latente violenza che esiste anche in Cisgiordania.
Certo, certo. Luigi, innanzitutto ricordiamolo, siamo qui con Luigi Toninelli e quali possono essere, Luigi, le conseguenze di questi avvenimenti?
Ma le conseguenze possono essere un continuo inasprimento della violenza da ambo le parti e quindi nuovi cicli di violenza in Cisgiordania. La cosa migliore sarebbe appunto che alla questione dei coloni si ponesse una fine, che l'amministrazione, il governo israeliano decidesse, ma stiamo parlando di fantapolitica al momento, decidesse di porre fine a questo tentativo di occupare altra terra da parte dei coloni israeliani, terra palestinese, e di conseguenza trovare una soluzione che sia duratura per quello che è la definizione anche dei confini poi a lungo andare di quello che sarebbe, che diventerebbe uno Stato palestinese. Ovvio è che tutto questo al momento all'orizzonte non lo vediamo, all'orizzonte vediamo un governo che incentiva le azioni dei coloni e finanzia nuovi insediamenti in Cisgiordania, e dall'altra parte vediamo la popolazione della Cisgiordania che, sempre più esasperata, potrebbe scegliere di attuare azioni di vendetta nei confronti non soltanto dei coloni ma nei confronti di Israele, potenzialmente ad aumentare anche le azioni terroristiche.
Certo, certo. Quindi lei crede che tali avvenimenti possano riaccadere, quindi che queste violenze avranno un seguito?
Ma sì, purtroppo mi viene da dire che sicuramente violenze di questo tipo in Cisgiordania le continueremo a vedere finché non cambia qualcosa a livello politico. Come dicevo prima, c'erano prima del 7 ottobre, mi ricordo nel marzo del 2023, quindi ben prima del 7 ottobre, ci fu un episodio gravissimo con una serie di coloni che scesero giù da una collina, in poche parole andarono a bruciare una serie di veicoli un po' la fattispecie di quello che abbiamo visto adesso, ma in maniera ancora più allargata, palestinesi. Quindi sono avvenimenti che in maniera ciclica si ripropongono e quindi al momento non si vede una soluzione all'orizzonte su questo.
Ok, quindi crede sia tutto un discorso che nasce da un cambiamento politico e che possa riportare la pace, la tranquillità. Tutto dipende dalla politica, dunque.
Sì, tutto dipende dalla politica, ma perché da lì poi, dalla politica poi nascono anche i potenziali programmi per cercare appunto un canale di dialogo tra la popolazione. Ovviamente possono nascere anche in maniera informale, ma coi coloni difficilmente si riesce a dialogare, l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere nel corso dei mesi, e soprattutto è dalla politica che possono nascere delle soluzioni che vadano a definire in maniera chiara chi ha diritto a vivere dove. E per questo, se manca una soluzione politica, difficilmente si potrà arrivare a un accordo tra le parti, quindi da una parte la popolazione palestinese e dall'altra parte i coloni, perché ovviamente gli interessi sono confliggenti, ma allo stesso tempo, come dicevamo prima, la politica non vuole prendere una decisione, anzi i coloni fanno parte della politica israeliana, quindi la decisione del governo israeliano al momento è quello di portare avanti quella che è la politica dei coloni, non di cercare un accordo o in qualche modo di porre fine, come dovrebbe essere quello che sono le azioni dei coloni.
Capito. Luigi Toninelli dell'ISPI, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi ancora, buon lavoro.
Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente e rimandare gli sbatti e tutte quelle scorso. Non mi hai detto niente alla festa, parole disperse, usa e getta, ora lasciale andare. Come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma giù dall'aereo, le dune come cuscini, pianeti lontani, restiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque. Potremmo scappare, non dire niente, ma cambio discorso e dai lasciamoci andare. Come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare.
Angelina Mango con Ci pensiamo domani, sono le 14 in punto, bentornati qui a Breaking Yulm. Voliamo adesso in Iran per parlare di quella che è una stretta sull'indossare il velo nei confronti delle donne proprio in Iran. Il regime degli Ayatollah appunto vuole ancora più inasprire quello che è l'obbligo per le donne del velo in pubblico. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian chiede però, che crede che ciò possa creare dei malumori ancora di più nella società. Appunto Pezeshkian, che in campagna elettorale aveva promesso di porre fine a quella che è la polizia morale, appunto, che vigila sull'obbligo delle donne ad indossare il velo in pubblico, legge che è in vigore dal 1979.
Anche sì, legge morale, possiamo dire che aspramente criticata da parte dell'Occidente, e molte proteste delle donne lì si incentrano per quanto riguarda i metodi barbari di questa polizia morale.
Sì, certo. Pezeshkian, cito testualmente da un articolo dell'agenzia ANSA, avrò colloqui con le altre autorità per convincerle che questa legge porterà sicuramente insoddisfazione e tensione nella società, appunto, ha detto Pezeshkian. Anche il capo della magistratura AJ si è esposto a favore, appunto, del fondamentalista Mohamed Bagher Ghalibaf, che ha varato questa legge lo scorso sabato. Questa legge avrà una durata di 3 anni e sarà in via sperimentale per poi decidere se portarla avanti o abolirla.
Perfetto, adesso seguendo un articolo dell'agenzia ANSA, Papa Francesco durante l'udienza generale ha offerto appunto una visione sull'opera evangelizzatrice dello Spirito Santo, ovvero quelli che sono effettivamente i valori da seguire durante le omelie. Sostanzialmente Papa Francesco ha dichiarato che le omelie in Italia sono troppo lunghe, ha ricordato simpatici aneddoti dove ha visto più volte persone uscire fuori dalla chiesa per fumarsi una sigaretta.
Cioè, capita spesso.
Capita spesso perché la durata è... cioè, parliamo di omelie di 20-30 minuti.
Certo, certo.
Che ci tende a sottolineare che portano semplicemente il credente a non focalizzarsi tanto su quello che è il messaggio e le parole dell'omelia, che dovrebbero, diciamo, essere un messaggio di rinascita, di fede, di spirito, cosa che, dati i lunghi tempi, non è possibile. In più ci tiene a precisare che è importante, guai, dice, a predicare senza pregare, avvertito con forza, perché diciamo che negli ultimi anni abbiamo ricordato molto spesso, diciamo, ci tende a sottolineare come i credenti stanno sempre di più predicando e non pregando,
quindi
una differenza sostanziale.
Ci tiene a ricalcare, a sottolineare, ad evidenziare che al primo posto dunque c'è la preghiera e non la predicazione, che viene in un secondo momento, giusto?
Sì, una predicazione che tra l'altro non deve essere su noi stessi ma su Gesù Cristo. Ha lanciato appunto un messaggio pratico per quanto riguarda la predicazione, che ricordiamo molto spesso, ha ricordato come noi fedeli spesso ci ritroviamo a chiedere qualcosa verso il Signore, ma l'importante è pregare il Signore, altrimenti non c'è predica senza preghiera. Il messaggio non si ferma qui di Papa Francesco, che ha sottolineato anche l'importanza della collaborazione. Sono note diverse attività che la Chiesa Cattolica spesso appunto si incentra,
promuove, certo.
Promuove, ovvio, e come spirito di obbedienza e di comunità ci tiene a calcare come sia importante partecipare attivamente a quelle che sono le attività della Chiesa Cattolica. In più ripercorre quello che è importante, ovvero citando un passo della Bibbia, dice: non possiamo mettere la legge prima della grazia, né le opere prima della fede, e ammonito, richiamando alla necessità di tornare sempre al kerygma, ovvero il primo annuncio, come indicato nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Certo, certo, la predicazione di Gesù e in seguito quella degli apostoli contiene anche tutti i doveri morali che scaturiscono dal Vangelo, a partire dai 10 comandamenti fino al comandamento nuovo dell'amore. Queste sono le parole riportate dall'ANSA, citate testualmente appunto in quest'articolo. Passiamo ora in Russia e parliamo ancora una volta di quello che è il conflitto Russia-Ucraina. Infatti la direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, GUR, rivela che i soldati russi hanno l'ordine di suicidarsi in condizioni critiche. Sembra appunto esserci un vero e proprio manuale secondo cui bisogna usare granate o armi da fuoco. Sembra che debbano spararsi alla tempia, sotto il mento o in fronte. Secondo appunto le istruzioni, bisogna mantenere la calma e premere il grilletto con sicurezza per preservare quella che è la dignità fino alla fine, e anche in un conflitto come la guerra. La notte scorsa sono stati abbattuti 24 droni ucraini. Quello che fa notizia è che a Donetsk sono morti altri 2 civili sotto un bombardamento ucraino nella zona appunto di Donetsk occupata dai russi. Noi torniamo tra poco, se volete potete contattarci al 331 14 38 923. Torneremo tra poco con le notizie di costume per approfondire la Coppa Italia, ma anche X Factor. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Play con Viva la Vida. Sono le 14:10:23 e siamo qui sempre in diretta qui a Breaking Yulm. Ricordo appunto, io sono Mattia.
Ci sono anch'io, Alessandro. Bentornati in studio a tutti i nostri radioascoltatori.
Sì, adesso invece siamo verso la fine della nostra trasmissione e infatti passiamo a delle notizie più leggere. Domani ci sarà la finale di X Factor, è una trasmissione molto seguita che rispetto agli altri anni, dove c'è stato alla fine un livello di share abbastanza basso, diciamo che le edizioni non hanno rispettato quelle che erano le aspettative nonostante i giudici di alto livello. Quest'anno la giuria, che è stata uno dei temi più approfonditi dalla critica, che appunto i partecipanti di questa giuria erano Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia, una giuria che è stata al centro dell'attenzione, ma che ha fatto della propria potenza mediatica un successo. Infatti lo share è aumentato davvero notevolmente. I live avevano uno share superiore al 32% rispetto ai live dell'anno scorso e le audizioni superiori al 30%, quindi risultati che fanno ben sperare la produzione di X Factor. Domani ci sarà per la prima volta la finale di X Factor all'aperto. Sarà in Piazza Plebiscito, una piazza che a noi sta molto a cuore, Alessandro, no?
Certo, certo, originari della terra partenopea.
Sì, infatti molte persone sono in coda, saranno in coda nelle prossime ore nella piazza di Napoli, una piazza che è diventata il simbolo anche del turismo attuale. Infatti sì, dallo scudetto del Napoli la città partenopea appunto ha acquisito una grande mole di turisti.
Ma è stato anche scenario di vari concerti, quali quello di Gigi D'Alessio, il concerto dei Cosang che dopo 12 anni sono tornati insieme, e il loro primo live l'hanno tenuto proprio in Piazza del Plebiscito, volendo lasciare proprio volontariamente le colonne scoperte per dare maggior lustro appunto a questa piazza.
Hai detto bene Gigi D'Alessio, Ale, poiché sarà presente anche lui alla finale di X Factor. Giorgia, perdonatemi, la conduttrice, ha dichiarato che ci sarà spazio anche a un tributo a Pino Daniele, una notizia che è uscita diciamo nelle ultime ore sul Corriere della Sera,
probabilmente legato anche al suo ultimo singolo pubblicato appunto e reso noto durante la partita di Napoli-Roma. Serie A Napoli-Roma, sì, il suo nuovo singolo Again.
Sì, infatti, quindi sarà una serata dedicata a Napoli e alla napoletanità. Sarà presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha dichiarato che è diventata appunto la piazza un'icona d'Italia.
E un altro super ospite della serata appunto sarà Robbie Williams, che per la prima volta in carriera canterà a Napoli. Appunto la scelta di invitare il cantante come ospite d'onore alla finale di X Factor in Piazza del Plebiscito è legato anche alla prossima uscita di Better Man, pellicola al cinema dal 1 gennaio, che racconta la storia della carriera di Williams, che però nel film ha le sembianze di una scimmia.
Non è nuovo al palcoscenico di X Factor, infatti anche nel 2013 ha già partecipato in qualità di ospite all'edizione di X Factor. Ricordiamo che i quattro finalisti del talent show di Sky sono i Patagarri, una band molto alternativa, hanno cantato delle canzoni molto particolari come Tutti quanti vogliono fare il jazz, un loro singolo che sta andando molto di moda tra i giovani, e quindi uno stile molto alternativo. Poi Lorenzo Salvetti, un giovanissimo cantautore, Levotive, che tra l'altro tutti questi una band, e tutti questi sono fanno parte della scuderia del giudice Achille Lauro. E in più rimane Mimi, la giovanissima artista seguita da Manuel Agnelli. Questi giovani appunto hanno non sono mancate le polemiche, loro hanno risposto, poiché si è parlato dopo l'eliminazione di Francamente della poca presenza delle femmine in una finale di uno show così importante.
Sì, soltanto una donna parteciperà appunto a questa finale come concorrente, papabile vincitrice, e come riporta Il Mattino, piccola curiosità, non è stato ancora annunciato cosa il cantante inglese Robbie Williams citato prima canterà, ma si prospetta essere comunque in ogni caso un grandissimo show.
Sì, adesso l'ultima cosa, sostanzialmente le polemiche non mancano, ma Mimi ha ribadito che lei rappresenterà la comunità femminile e la comunità nera, quindi la risposta è arrivata.
Certo, passiamo ora al calcio. Ieri sera si sono giocate due gare, Bologna-Monza e Milan-Sassuolo. Entrambe le vincitrici hanno dilagato, il Bologna con un netto 4-0 ai danni del Monza, a segno Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro. Castro che si è reso protagonista di questa gara con un gol, ma anche tre assist su quattro gol fatti appunto dal Bologna. E poi passiamo a Milan-Sassuolo, che il Milan
una goleada.
Sì, intanto. Il Milan che batte a San Siro in casa propria 6-1 il Sassuolo, militante al momento in Serie B, con i gol di Chukwueze di nuovo, Leao, Calabria e Abram. Una partita è per il Sassuolo, ha segnato Mulattieri, non lo dimentichiamo. Una squadra che comunque milita in Serie B, c'era da aspettarsi forse un risultato del genere, Matti?
Beh, possiamo dire che il Sassuolo, nonostante sia una tra le prime della classe in Serie B, al paragone con una squadra di Serie A non ha retto, infatti si sono visti i risultati. Mentre invece stasera si giocherà Fiorentina-Empoli, una partita che ci sono state le discussioni per quanto riguarda quello che è successo domenica con Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina che, ricordiamo, si è sentito male.
Sì, colto da un malore durante la gara, poi sospesa e rinviata. Ricordiamo che appena ha ripreso conoscenza ed è tornato vigile, ha richiesto appunto di come vedere la partita della Roma in programma per quella sera, e poi successivamente ha chiesto ai suoi compagni appunto di giocare la partita di Coppa Italia che si terrà stasera. Mentre domani il Napoli alle 21 sarà ospite della Lazio in quel dell'Olimpico e proverà a strappare il pass per il girone successivo.
Perfetto, noi torniamo tra poco, ci vediamo alla fine per i saluti finali.
Eccoci tornati in studio, appunto abbiamo parlato di cronaca, di fatti di attualità, alla fine del calcio, di X Factor, altre notizie di costume, Mattia?
Sì, infatti una puntata ricca di notizie, abbiamo spaziato, siamo stati in chiamata con Luigi Toninelli
dell'ISPI, certo.
Dell'ISPI, quindi che ci ha delucidato per quanto riguarda l'attacco in Cisgiordania.
Certo, per commentare la diretta al 331 14 38 923, sono le 14:17. Noi vi ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo Mattia in regia,
ciao,
e a mercoledì prossimo con Breaking Yulm. Tell him I'm next. Tell him you find a little something.